Se fino a ieri sera erano solo dichiarazioni, da questa notte c'è la firma sull'accordo per una tregua tra Israele e Hamas, e tra le polemiche dei suoi alleati e ministri della destra religiosa, Bibi Netanyahu riunirà oggi il governo per dare il via libera all'operazione di rilascio degli ostaggi da una parte e di liberazione di detenuti dall'altra. Dal momento dell'annuncio dell'altro ieri, intanto Hamas parla di 81 vittime palestinesi nei bombardamenti. In Italia si guarda al primo voto sulla separazione delle carriere dei magistrati tra inquirenti e giudicanti. Visti i numeri in Parlamento, ed essendo una riforma costituzionale, ce ne dovranno essere altri tre, poi un referendum, ma già si riaccende lo scontro sulla giustizia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone, è venerdì, non si arrabbiare, per favore, altrimenti diventa Barisoni.
Simone Spezia.
E viva i problemi tecnici.
Insomma, non so quanto è adatto in questo momento quest'audio di Matteo Salvini. No, ma non sono problemi tecnici, Carmelo, è un sabotaggio, è un complottone.
E vabbè, lo stesso. Cause I got a surprise. We might not make it to the morning. So go on and tell me now. Do you have enough love in your heart?
E deve essere un sabotaggio che va avanti da anni, da decenni. Questo che impedisce ai treni italiani di essere puntuali. I sabotatori devono avere 80 anni, 90 anni, perché sono sempre là a piantare chiodi nelle linee elettriche.
Fermali tu.
Beh, li fermerà l'artrite, credo. Oh. Mentre ero qua che leggevo i giornali, mi interessavo ovviamente della tregua a Gaza, dell'Ucraina, delle bombe di ieri, mentre erano in visita il ministro Crosetto e il premier britannico Starmer, mentre guardavo le informazioni appunto sul tema sabotaggi, non sabotaggi, le ferrovie, la separazione delle carriere, l'eccitantissimo tema della separazione delle carriere sul quale siamo tutti qua col fiato sospeso.
Chi se ne frega?
Avendo la capacità di attenzione di un canarino, la mia mente si è spostata immediatamente su pagina 19 di Libero, dove sono rimasto affascinato nel leggere questa intervista alla signora Giorgia Mosca, 37 anni, che aspetta il decimo figlio. E pensavo a me e ad Alessandro Marcotulli dall'altra parte del vetro, e ci lamentiamo del fatto che ne abbiamo tre, e a questi una casa con 10 figli. Io non riesco nemmeno a immaginare che cosa possa essere. In famiglia consumiamo 3 litri di latte e 3 chili di pasta al giorno. Vabbè, Carmelo, è inutile che ti stupisci, sono 12, Tra l'altro, un abbraccio carissimo a Mirko Montagna, che è il padre di questa enorme famiglia, perché è un fratello, mi viene da dire, perché qua racconta la moglie, lui ha un'officina meccanica e si alza alle 3:30 del mattino, dice che lo fa perché lavora meglio di notte, c'è meno confusione. Secondo me lo fa per filare via e dice: guarda, l'organizzazione della mattina te la lascio a te, cara, perché purtroppo devo lavorare. È così. Consentite il venerdì di iniziare un po' più morbidi. Anche se alla fin fine le notizie che arrivano finalmente dallo scenario, da un pezzo dello scenario internazionale, sono notizie tutto sommato buone, no? In questo venerdì 17 gennaio alle 6:35 minuti. Vista la data, non vorrei aver detto che sono notizie buone troppo presto, ma lo vedremo naturalmente lunedì, quando domenica entrerà in vigore la tregua. Dunque, appunto, 6:35 minuti, Carmelo Laricella regia, il già citato Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.
Ma noi ci siamo domani?
Ma manco per niente. Dunque, iniziamo, e le notizie dalle quali iniziamo sono appunto notizie della notte, perché è stato nella notte che è arrivata la firma ufficiale all'accordo a Doha tra Israele e Hamas, che è un accordo per la tregua, che è quello che vi abbiamo già raccontato nelle scorse ore. Prevede una prima fase di rilascio di alcuni ostaggi, donne, bambine, giovani, uomini sopra i 50 e via dicendo, e dall'altra parte il rilascio di un migliaio di detenuti palestinesi. Prevede anche la fine delle ostilità, naturalmente, perché sennò di tregua non si parlerebbe, evidentemente, e vedremo quanto questa fine delle ostilità sarà appunto solida, no? Quanto reggerà, evidentemente, e l'afflusso di nuovi aiuti umanitari nella striscia di Gaza nell'ordine di 600 camion al giorno. L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu nella notte ha confermato il raggiungimento di questo accordo e quindi la firma, e quindi il fatto che nella giornata di oggi si riunirà l'esecutivo israeliano per votare su questo accordo, sapendo già che l'ultradestra israeliana, la destra religiosa, è sostanzialmente contraria. Se l'accordo sarà approvato, parole di Itamar Ben-Gvir alla vigilia della riunione del governo, presenteremo lettere di dimissioni e non faremo parte del governo, ritorneremo a farne parte solo se la guerra a Gaza riprenderà. Testuali parole. Il capo dell'opposizione israeliana, Yair Lapid, ha offerto a Netanyahu una rete di sicurezza per portare a termine l'operazione appunto sull'accordo con Hamas, ed è prevedibile che in qualche modo finisca così. Detto ciò, dopo l'annuncio dell'accordo sono proseguiti i raid, almeno nelle scorse ore naturalmente, vedremo che cosa succederà oggi, che è un giorno sotto questo profilo mi pare di poter dire decisivo, o quantomeno lo sarà domenica, il giorno nel quale entra in vigore la tregua. Nuovi raid israeliani, almeno 81 morti e 188 feriti, la fonte è sempre il Ministero della Sanità guidato da Hamas, e il quale dice che nel pomeriggio Israele avrebbe preso di mira anche un luogo a Gaza dove è tenuta in ostaggio una donna. Sull'altro grande fronte di guerra, quello ucraino, la giornata di ieri è stata segnata dalle sirene antiaeree, dalle esplosioni che sono state udite a Kiev durante la visita del primo ministro britannico Keir Starmer e il ministro della difesa Guido Crosetto, esplosioni avvenute a 700-800 metri dal luogo in cui si trovava in quel momento il titolare della difesa, probabilmente un attacco avvenuto con i droni. Keir Starmer e Volodymyr Zelensky hanno sottoscritto formalmente un patto bilaterale strategico denominato Partnership dei 100 anni. Sono sempre pericolosi questi nomi, perché poi 100 anni, ragazzi, sono tanti. Comunque, così è, si vuole dare in questo modo il segno della vicinanza della Gran Bretagna appunto all'Ucraina. Dice Crosetto: questo è il momento più importante degli ultimi 3 anni per aumentare gli aiuti, sono venuto per parlare dell'11° pacchetto, il 10° è già stato fatto. Questo il quadro dal punto di vista internazionale, le principali questioni internazionali, e poi torneremo tra poco sull'Ucraina per capire in che situazione siamo. Detto ciò, la giornata di ieri è stata segnata anche da una serie di fatti politici. E il primo punto, quello sul quale troverete ampio spazio sui giornali, ammesso che siate particolarmente interessati a queste vicende, è la vecchia questione della separazione delle carriere dei magistrati tra magistratura inquirente e magistratura giudicante. La Camera ha approvato con 174 voti a favore, 92 contrari, 5 astenuti la separazione delle carriere. Passerà al Senato, poi tornerà alla Camera, poi tornerà al Senato. Questo perché è ovviamente un disegno di legge costituzionale, e poi quindi devono esserci 4 passaggi, i 4 passaggi ci devono essere perché non si raggiungono i 2/3 dei voti del Parlamento, e poi ci sarà il referendum. Si modifica il titolo 4 della Costituzione, si modifica il Consiglio Superiore della Magistratura, che ce ne sarà uno dedicato alla magistratura giudicante e uno alla magistratura requirente, la presidenza di entrambi attribuita al Presidente della Repubblica. È inutile poi che scenda nei dettagli su tutto questo, però la sostanza è che è il primo via libera appunto alla separazione delle carriere, che molti interpretano da destra come una legge che è molto voluta da Berlusconi e che ci mette al pari con le altre grandi civiltà giuridiche, dal centrosinistra e dalla magistratura, come un attacco all'indipendenza della magistratura. Così su questo tema il ministro Nordio.
La riforma costituzionale che noi proponiamo è di una semplicità elementare. C'è scritto tutto. L'indipendenza della magistratura giudicante e requirente è inserita nella proposta di riforma. Tutto il resto, come direbbe Shakespeare, è silenzio. Perché dobbiamo aggiungere delle cose che sono scritte nella fonte primaria dell'organizzazione normativa?
La giornata di ieri dal punto di vista politico ancora una volta ha visto al centro il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, su una serie di fronti. Innanzitutto quello delle ferrovie, su quale abbiamo già ironicamente accennato. Detto ciò, naturalmente c'è un'inchiesta della Procura, e se questa inchiesta della Procura basata sull'esposto di Ferrovie accerterà che ci sono stati dei sabotaggi, al momento però tenete presente che si parla di 5 episodi sui molti episodi che sono avvenuti sulla rete, e quindi, come fa notare qualche analista, in realtà il grosso dei problemi deriva dalla saturazione della rete da una parte, dall'altra parte dalla grande quantità di cantieri che ci sono. Ieri è arrivato qualche altro problema, viene da dire, per il ministro, perché il TAR ha sospeso una parte del decreto che riguarda il noleggio con conducente. Vi ricordate, ne abbiamo parlato lungamente da queste parti, c'era questa previsione assurda secondo la quale gli NCC, e qui i noleggi con conducente, avrebbero dovuto fare una fermata di 20 minuti tra un servizio e l'altro. No, chiaramente una negazione della libertà d'impresa, cioè se io voglio prendere una persona, portarla in un posto e subito dopo fare un altro servizio, lo devo poter fare. E c'è anche qualche complessità legata al foglio elettronico. Ebbene, quella parte dei 20 minuti il TAR lo ha sospeso per il momento. I tassisti dicono che contesteranno, si sono costituiti in giudizio, prendono atto delle ordinanze del TAR, contesteremo le decisioni, ci appelleremo con i mezzi che ci mette a disposizione l'ordinamento, chissà perché. Cioè, ma che c'entrate? C'è una questione tra il Ministero e gli NCC, abbiate pazienza, saranno il Ministero e gli NCC a decidere. E l'altra questione è che il TAR ha detto che non c'era nessuna urgenza di precettazione per lo sciopero dei trasporti del 13 dicembre. Intanto però il ministro, ieri ospite a Bruno Vespa, festeggia i dati sugli incidenti stradali. Sono calati del 34% i morti registrati da polizia e carabinieri, scesi da 127 a 84, sono diminuiti di 508 gli incidenti rispetto all'anno scorso. Dice: vedremo fra 2 mesi e 6 mesi, ricevo tante accuse, però aver salvato delle vite mi dà soddisfazione. Via.
La cosa fondamentale comunque, spero che non sia solo il primo mese, vedremo fra 2 mesi e 6 mesi, però avere salvato rispetto all'anno scorso 43 vite mi fa sopportare con serenità accuse, polemiche, critiche, e mi fa dire che gli italiani stanno usando maggior prudenza, e anche le multe fatte per coloro che hanno occupato abusivamente gli spazi riservati ai disabili le rivendico con orgoglio, perché è un atteggiamento assolutamente incivile.
Così dunque Salvini. Nel frattempo, su un'altra battaglia che invece ha opposto il ministro a un'amministrazione di centrosinistra, che è quella di Matteo Lepore a Bologna, non solo il ministro a dire il vero, è anche forti pezzi della maggioranza, che è quello della città a 30 all'ora, e beh, anche qua arrivano dei dati confortanti. Un anno dopo l'introduzione della città 30 a Bologna, per la prima volta dal 1991 non è morto alcun pedone. Meno 49% delle persone morte in incidenti, quindi la metà, dimezzati. Meno 16% persone investite, meno 13% incidenti totali, meno 31% incidenti gravi, un calo dell'inquinamento, dice Bologna, del 30%, un calo del 5% del traffico, un più 69% per il bike sharing, un più 31% di viaggi urbani con il servizio ferroviario metropolitano. Il traffico.
24 mattino.
Spezia, dopo 50 anni, per la prima volta è passata la riforma della separazione delle carriere. Dopo 50 anni di tentativi, 19 premier che ci hanno tentato e non ci sono mai riusciti, credo che il governo di Giorgia Meloni entrerà nella storia.
Piacere sentire che non interessa la questione della separazione delle carriere dei giudici, quando questo governo sta smantellando tutti gli organismi di controllo, dalla Corte dei Conti al fatto appunto ora della magistratura, e considerando anche il fatto che è stato abolito l'abuso d'ufficio.
Ma però mi pare le tre cose non c'entrino, cara ascoltatrice, l'una con l'altra. Cioè, la questione della separazione delle carriere, allora, sa quanto siamo attenti da queste parti ai temi che riguardano il diritto penale. Mettiamola così: siamo alla prima lettura alla Camera, ne mancano ancora tre. Siamo a un clima di, diciamo, di scontro che è quello consueto, è per questo che dicevo che al momento non mi pare di poter dire ci sia un grandissimo interesse per la cosa. Poi, no, per carità, ci sono degli appassionati che ritengono questo tema particolarmente importante. A me non sembra, in tutta sincerità, vedendola così, che ci sia un grande rischio per l'indipendenza della magistratura. Si separano le carriere, non è che si sottomette la magistratura al governo. Cioè, mi pare che non sia scritto da nessuna parte, ma lo dico alla mano. Poi si può discutere sull'abuso d'ufficio, abbiamo discusso, ne abbiamo parlato tantissimo. Sul tema della Corte dei Conti l'abbiamo un po' sottovalutato, ma anche quello è un tema ovviamente rilevante. Però se siete così appassionati, magari ci torneremo, e magari non dopo la prima lettura. Dunque, Ucraina, ieri che cosa è successo? Lo abbiamo detto, ci sono stati dei bombardamenti, non è la prima volta che avviene. Nel momento nel quale sono presenti dei leader stranieri a Kiev in visita con Volodymyr Zelensky, a incontrare Volodymyr Zelensky ci sono dei bombardamenti che avvengono da parte russa. Buongiorno a Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e capo di Stato Maggiore della Difesa, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Generale Camporini, bentornato ai nostri microfoni. Eccoci qua.
Buongiorno, buongiorno a chi ascolta.
Quando si muove in questo modo Mosca, lo fa apposta, mi scusi se uso un termine poco elegante, è molto terra-terra.
Ma è un'attività di intimidazione sicuramente nei confronti della comunità internazionale, che sta sostenendo ancora con una compattezza che direi sorprendente dopo tanti, dopo così tanti anni di combattimenti. È un modo di dire: non ci spaventate, noi continuiamo per la nostra strada. È qualcosa che indica una volontà politica determinata per cercare di continuare a mantenere una posizione forte per eventuali futuri negoziati. Sì, probabilmente è questo. Non so quanto poi ci sia una volontà di direzione politica anche dei singoli atti, dei singoli misteri lanciati. È una campagna che va avanti. La Russia sta dicendo: qualsiasi cosa voi diciate, facciate, pensiate, io continuo per la mia strada.
Generale, in che fase siamo della guerra? Abbiamo parlato di una grande sofferenza dell'Ucraina da una parte, per tanti motivi, ovvio, anche la carenza di uomini tra gli altri, e però di un avvicinarsi progressivo a una qualche ipotesi, se non di tregua, quantomeno di dialogo.
Ma il dialogo necessariamente ci è stato sempre. Se pensiamo al discorso dello scambio dei prigionieri, lo scambio dei prigionieri avviene dopo che ci si è parlati a qualche livello, quindi un certo dialogo è indispensabile che venga mantenuto. È chiaro che la Russia sta cercando di consolidare e di ampliare la propria proprietà, diciamo, sul terreno. Non dimentichiamoci che venne a suo tempo proclamata l'annessione di quattro regioni dell'Ucraina, quattro regioni che però non sono tutte sotto il controllo delle truppe russe. Lo stesso Donbass, che è stato un po' alla base scatenante di tutta questa vicenda, è un'area dove si combatte ancora, perché i russi non hanno ancora preso tutto quello che asseriscono essere loro.
Quindi che prospettive immagina, cioè, o sono troppo difficilmente leggibili in questo momento, generale?
Io la prospettiva di un tavolo intorno a cui sedersi è sempre quello a cui bisogna puntare. Fino adesso non ci sono state ancora le condizioni. Nel momento in cui da Mosca si dice i miei obiettivi sono quelli di avere un paese satellite al mio confine, di cui io controllo la politica, perché questo è l'obiettivo ben chiaramente dichiarato da Putin, è chiaro che questo non è una base negoziale, questa è una pretesa che per adesso non consente di intravedere una qualche forma di accordo futuro. Si è sempre parlato di una situazione di tipo coreano. Ricordo che tra Corea del Nord e Corea del Sud non c'è una pace, c'è un armistizio, c'è una tregua d'armi con un'occupazione che è quella conseguita alla fine delle operazioni militari. Questo potrebbe essere uno degli scenari che ci troveremo davanti. È uno scenario chiaramente che costituisce in ogni caso una sconfitta del diritto internazionale.
La ringrazio, grazie al generale Camporini ancora una volta per essere stato con noi e per averci aiutati con le sue analisi. Ultimi due spunti prima di andare al giornale radio. Il primo, ormai lo sapete, lo avete sentito anche in GR24, ci sono 39 denunciati e 2 minori nel corteo fatto a Roma e quello nel quale ci sono stati scontri con le forze dell'ordine per Rami, il ragazzo morto durante l'inseguimento dei carabinieri, mentre il fine settimana si prospetta con qualche tensione perché ci saranno delle manifestazioni contro il DDL sicurezza. Intanto il ministro Piantedosi, ieri ospite di Del Debbio a Diritto e Rovescio, ha parlato delle perquisizioni nei confronti di quelle ragazze, di quelle attiviste di Extinction Rebellion che hanno denunciato di essere state fatte spogliare e costrette a fare degli squat. È una procedura regolare, ha detto Piantedosi. Sentiamo.
Caso ha voluto che in contemporanea giungesse notizia di un'assoluzione di un analogo caso che era successo qualche mese prima a Bologna, dove pure un attivista aveva denunziato di essere stato sottoposto a quella pratica, che non è altro che una variante delle pratiche di perquisizione, che peraltro segnalo, cioè, hanno la caratteristica di fare in modo che non ci sia, come dire, che siano in qualche modo indotte a fare le persone senza che questo comporti, ecco, la perquisizione personale.
Però ancora qua il tema è: questa è una pratica che spesso è riservata a persone che commettono altri tipi di reati. Ovviamente, se c'è un rischio terrorismo concreto, naturalmente se si pensa che sia uno spacciatore e possa nascondere qualcosa, qualche arma, oppure appunto della droga. La domanda che si stanno facendo tutte le associazioni che si occupano di protezione anche dei diritti civili è esattamente questa: era il caso di fare un'operazione di quel genere? Il GR.